Roma, 21 aprile del 2005. Al CIPAX, continuando nella serie di incontri con i grandi maestri della pace attraverso la testimonianza di chi l'ha conosciuta e dei loro discepoli, stasera si parla di Dorothy Day. Dorothy Day, profeta della non violenza, del pacifismo, del cattolicesimo sociale, morta 25 anni fa, è presentata e ricordata da Suor Rosemary Lynch, da Las Vegas, 88 anni, lei stessa una grande profeta di pace, e Cristina Mattiello, studiosa di cattolicesimo statunitense, intervistate da Luigi Sandri.
Non c'è bisogno che faccia di introduzioni, perché è qua, è il centro, questo poster è stato fatto dall'amica Anna Contessini, ci dà così un'immagine di chi e che razza di personaggio è stata questa Dorothy Day, morta 25 anni fa. E la gioia particolare sia di ricordare lei, questa grande profetessa della non violenza, della pace, di un cattolicesimo sociale negli Stati Uniti, ma anche di avere a parlarcene Suor Rosemary Lynch, che l'ha conosciuta e che nei suoi 88 anni di vita, l'ha compiuti un mese fa, quindi abbondanti, nei suoi 88 anni di vita ha avuto anche questa grazia di conoscere non solo Dorothy Day, ma tanti altri profeti di pace. Ma noi abbiamo invece la gioia e la fortuna di conoscere anche lei, che è per noi una super profeta di pace. Luigi Sandri scende un po', prima fino a ieri era alle prese con papi, papi morti, papi vivi, papi da eleggere, papi eletti, eccetera, eccetera. E adesso invece fa qualche cosa di più umile, semplice, ma credo anche più gioioso.
Beh, il nuovo Papa ha detto che è un umile servitore della vigna del Signore, e io faccio il contadino nella vita del Signore, che devo fare? No, ha detto tutto Gianni, quindi c'è poco da aggiungere. Voi sapete che questa Dorothy Day, questa donna straordinaria che è morta nell'80, ha avuto una vita molto intensa e anche, diciamo così, vicina alla nostra sensibilità. Tutti noi sappiamo come è difficile vivere, ci sono tanti problemi, quindi lei da giovane si è sposata, giustamente si è subito divorziata, in modo da essere, come dice in inglese, up to date. Poi si è innamorata di un altro uomo, e hanno però litigato sulla figlia se battezzarla o no. Lei l'ha voluta battezzare, e quindi sono lasciati anche con questo, e poi lei ha fatto il suo cammino e un po' alla volta ha incrociato due temi fondamentali: il problema del lavoro, cioè dei lavoratori non garantiti, i problemi emarginati, eccetera, e il problema della pace. E su questi due problemi lei ha giocato la vita, perché si è data tantissimo a difendere i lavoratori, con una rivista che poi lei ci parlerà, al quale ha collaborato moltissimo. È stata 9 volte in prigione, proprio per affermare la non violenza e quindi la sua opposizione alla politica dei governi degli Stati Uniti. La sua vita ha attraversato il Vietnam e tutto quello che è venuto dopo, no? Per questa ragione è una donna molto coraggiosa, e giustamente ha detto Gianni, è un profeta, non so, una profetessa del nostro tempo, perché ha creduto nelle sue scelte e ha pagato giorno per giorno per queste scelte, che ancora oggi sono dirimenti nella nostra società, nella nostra coscienza, nelle nostre chiese, chi per caso fosse cristiano, e comunque anche per tutti i laici, cioè cos'è la guerra, cos'è la pace, qual è la guerra giusta o la pace giusta, che prezzo si deve fare per impedire la guerra. Insomma, tutte queste cose ce la rendono veramente amica e sorella a noi che cerchiamo di interrogarci con umiltà, ma anche con responsabilità su questi temi. Perciò il fatto che la nostra Rosemary, che come ha detto Gianni è più vicina ai 90 che agli 80, quindi abbiamo speranza per tutti qua, ed è sempre battagliera, pensate, è venuta apposta dagli Stati Uniti per queste cose qui. Ma poi dite, non c'è lo Spirito Santo, non ci sarà nella Sistina, ma qui c'è. E per cui, per questa ragione, dare la parola a Rosemary, a parte che è una grande gioia, questo è evidente, ma è anche, penso, una consolazione che tu ci darai, perché siccome spesso, sai, la gente, giustamente, non è che può sempre distinguere, diciamo, gli Stati Uniti, tutti guerrafondai, non so, gli israeliani, tutti guerrafondai, i russi, tutti mafiosi, i siciliani, si sa. E invece non è vero, il fatto che negli Stati Uniti, nel cuore dell'impero, unico impero adesso, ci siano persone come questa Dorothy Day e come lei e come Clarita, la sua consella Clarita, ci fa capire che non dobbiamo mai fare di un'erba un fascio tutto insieme, tutti così. Non è vero, negli Stati Uniti ci sono molti movimenti che contestano il loro governo, che gridano diversamente. Abbiamo qui una testimone di questo e perciò lei, Rosemary, fa, come dire, l'anello di collegamento tra questa Dorothy Day che adesso ormai è in paradiso, lì la pace c'è di sicuro, e tu che sei ancora qui, che ci parli di te, ci parli di lei e che cosa lei ha significato per te.
Grazie della bella presentazione. Per primo devo dire che per la prima volta in 5 anni io ho contratto un raffreddore, così la mia voce è forse un po' brutta. Ma spero che voi mi potete capire e sentire. Voglio ringraziare a Gianni per averci invitato e fatto possibile questo viaggio. E mi dà molto piacere parlare un po' di questa signora Dorothy Day. Perché è importante ricordare a Dorothy? Perché uno scrittore tedesco, Romano Guardini, ha scritto che Dorothy Day ha fatto per la Chiesa in sua epoca quello che altri grandi hanno fatto per loro epoca. Ha richiamato la Chiesa ai suoi radici radicali. E veramente ha fatto questo. È un modello per tutti. Era una giovane molto secolare, molto animata. Dopo aveva marito che le ha abbandonato. Non funziona? No, è colpa mia, perché non...
No, you say that she has the husband, and she said this woman, she never had a
Forster, tu hai ragione in questo senso, che non erano legalmente sposati, però ha vissuto insieme e lui era padre della sua figlia. E lei ha detto più o meno era come marito, perché era padre della sua figlia, e hanno vissuto insieme per un tempo assai lungo. Nell'ultima volta che ho visto a Dorothy Day in New York, avevo una visita breve, perché lei ha detto il padre della mia figlia sta molto ammalato nell'ospedale e io devo andare a visitarlo. So tutta la vita avevo contatto con questo uomo. Avevo qualche contatto personale, ho detto che quella di New York, ma anche una volta noi due siamo stati invitati a fare insieme una presentazione. In un ultimo momento lei non poteva venire perché stava ammalata e io pensavo, io devo telefonarla e dire come mi dispiace che lei non viene e non possiamo fare insieme. Allora ho fatto questo. E che ha detto Dorothy Day? Tu mi fai una telefonata e tu sei suora francescana, perché tu non mi hai spedisco una cartolina postale per un centavo invece di pagare il telefono. So, così era più o meno la coscienza di molte persone che l'hanno conosciuto. Dorothy posso dire che è veramente un modello e che dà speranza a ogni tipo di persona. Come ho detto, era una giovane un po' libera. Quando era giovane avevo per primo una vita, si può dire anche un po' scandalosa. È venuta a New York, ha fatto parte di questo gruppo che vanno in bar, che celebrano tutta la notte, che scrivono e leggono tante cose. E per un periodo era anche membro del Partito Comunista, perché sempre aveva questo sentimento sociale dentro del suo cuore. E ha pensato che il Partito Comunista era forse il veicolo che poteva cambiare le cose. Non so se devo dire alcune altre piccole cose della sua biografia. Era membro della Chiesa Episcopale quando era giovane e amava andare in chiesa. La musica, l'incenso, tutte queste cose. Ha amato molto, ma come ho detto, ha abbandonato questo per un periodo. E dopo ha cominciato a pensare un po', perché quando era 18 e quando è diventato socialista, ha praticato giornalista. Ha scritto tante cose, era un po' in ribellione contro tutta la società. In 1925, era giovane ancora, è andato a Staten Island, New York, cioè vicino alla spiaggia, insieme con questo uomo che ha amato tanto. Lui si chiamava, ho scritto qui esattamente, Forster Battingham. E era un amore che ha durato tutta la vita. Qui sulla spiaggia ha incontrato un'altra amica e per la prima volta ha cominciato a pensare sul serio a Dio. Come ho detto, quando era ragazza, bambina, ha frequentato la chiesa, però ha passato quell'altro periodo e adesso, essendo qui vicino al mare, molte volte sole, funziona bene questo o no? Forse questo meglio? Un po'? No, ma la cosa è che voi potete sentire. Sì? Ok. Se non funziona e se voi non potete sentirmi, per favore indicare. Aveva questa vita con Forster, era un po' tempestuoso. Lei era spesse volte arrabbiata con lui, lui era arrabbiato con lei, e varie volte anche lui è andato via, o lei gli ha mandato via. E Dorothy ha preso cura quasi sola di questa figlia, che era sua gioia. Scrive molto bello del rapporto fra la figlia e suo proprio cuore. Come ho detto, era suo ideale costruire una società nuova. Era molto sensibile ai problemi dei poveri, in New York ha visto cose terribili, quanto era, quanto, io non sono abituata a parlare con carta, però ho pensato di fare alcune notizie per non sbagliare le particolari della vita di Dorothy Day, non sarebbe giusto fare questo. Ha passato anche un periodo quando era molto isolata, non voleva vedere a nessun'altra persona. Ha cresciuto sola con la piccola figlia, il padre della figlia è venuto ogni tanto, non ha preso responsabilità. Era un periodo intenso di spiritualità e forse della crescita in sua vocazione, si può dire. In quel tempo anche aveva un'amica e anche una suora cattolica. E questi due hanno visitato frequentemente la casa sulla spiaggia dove abitava e hanno offerto un'amicizia che ha aiutato molto a Dorothy Day. Allora lei ha pensato di accettare il battesimo, ma ha saputo molto bene se era battezzata, quell'uomo Forster sarebbe andato via per sempre, perché lui era molto anti-religione, anti-chiesa, anti eccetera. Però dopo 2 o 3 anni ha deciso di accettare il battesimo. Ha fatto la prima comunione, è stato istruito da questa suora e quest'altra amica cattolica. E scrive molto bello di questa conversione, quanto era contenta, amava pregare. Era veramente un periodo bello nella sua vita. Però non era quieta. Nello suo spirito era necessario fare qualcosa, era attivista tutta la vita. Ha viaggiato molto negli ultimi anni della sua vita. Aveva un'amica che si chiamava Eileen Egan e questi due hanno fatto viaggio in Europa. E mi pare che sono andata ad India, hanno trovato Madre Teresa e altri personaggi. Questo erano negli ultimi anni. Io penso che questo anche ha dato molto piacere a Dorothy, a fare questi viaggi, a trovare altri spiriti che erano compagne con lei su questa via di cambiamento sociale. Il movimento che lei ha fondato era cresciuto proprio in una maniera miracolosa. Quel uomo che ha aiutato molto, Peter Maurin, era originalmente un francese, ma è entrato negli Stati Uniti da Canada. Io non posso trovare esattamente come lui si è incontrato con Dorothy Day. Però Dorothy stessa sempre ha detto che era Peter Maurin che era il vero fondatore del Catholic Worker e che lei ha pubblicato il piccolo periodico. Anche questo periodico, Catholic Worker, ha venduto sulla strada per 1 centavito e fino ad oggi o si distribuiscono per niente o accettano 1 penny, perché ha detto è importante che ogni persona può leggere questo. E negli Stati Uniti, ed io penso anche in altri paesi, Catholic Worker sempre pubblica qualcosa, perché era più o meno il desiderio di Dorothy Day, giornalista, di continuare con questo. Ha fatto molto per la Chiesa Cattolica. Però non ha ricevuto molto sostegno, neanche da parte dei vescovi o della chiesa ufficiale. C'erano varie suore che l'hanno aiutato, che erano molto entusiaste. L'ultima che ha conosciuto quando questa suora era molto giovane, l'anno scorso morì, si dice morì, sì. E così l'influenza di Dorothy Day ha durato molto, molto a lungo. Clarita dice che io non ho raccontato come ha fondato Catholic Worker. Volevo cominciare questa parte con l'arrivo di Peter Morin, il francese, che è entrato negli Stati Uniti, 16 anche illegalmente, e ad ogni modo è apparso in New York alla casa di Dorothy Day e si è presentato ad aiutare. E erano amici buoni, buoni, tutta la vita. Lui ha lavorato molto. Voi non mi potete sentire? Sì? Sì? Bueno. Hanno procurato un pezzo di terra, il cosiddetto farm. Aveva molte persone, i senza tetti dalle strade di New York, e sono andato al farm per fare l'agricoltura, per imparare qualcosa utile che dopo potevano anche guadagnare la vita. E così procedeva la sua vita sempre, sempre con idee nuove, era creativa. E della chiesa ufficiale era sempre molto rispettosa. Ha visitato il cardinale di New York e i vescovi. Loro erano sempre nervosi. Chi è questa donna che fa questa cosa quasi comunista, eccetera? E una volta era domandata, ma come mai che tu puoi amare ancora la Chiesa, che ti fai tanta difficoltà? E lei ha detto, ma mi pare che ha citato le parole di Romano Guardini, perché ha detto, ma bisogna ricordare che la Chiesa è la croce sulla quale Gesù è crucificato ogni giorno, e non possiamo separare Cristo della sua croce. Non è questo un bel pensiero, perché molte volte tutti di noi possiamo essere un po' arrabbiati o non molto soddisfatti. Non so se non alcuni forse pensano in questo momento ci sarebbe stato dove era lo Spirito Santo. Però accettiamo e farà bene lo stesso. Però così ha detto Dorothy Day, la Chiesa è la croce e non possiamo separare Gesù dalla sua croce. La cosa che era veramente un miracolo era come rapidamente il suo movimento ha cresciuto. Lei non ha pensato di fondare un movimento. Ricevuto i poveri, quelli che sono venuti a lei, le descrizioni dalle case in New York dove ha preso le persone è molto commovente. Anche se non aveva niente, non ha rifiutato di accettare nessuna persona. Tutti erano benvenuti in ogni persona. Veramente ha visto il Signore e ha detto questo. Non possiamo rifiutare. E pian piano persone anche molto illustre, molto importanti, hanno riconosciuto il lavoro di Dorothy Day. il suo movimento cresce molto in quasi ogni grande città negli Stati Uniti. Anche in Las Vegas abbiamo un Catholic worker molto attivo, molto, molto bello. Conosciamo la signora giovane che l'ha cominciato e possiamo dire che noi due di nostro centro francescano che abbiamo avuto in quei anni abbiamo aiutato a queste giovane donne di fondare la casa Catholic Worker in Las Vegas e siamo molto legate con loro e c'è un aiuto mutuo, si può dire. Questa cosa della vocazione laica che Dorothy Day ha illustrato è per nostro tempo molto importante. Sempre ha parlato della sua vocazione anche. Ha capito che era una chiamata di Dio di fare questo. Questa chiamata anche ha portato in carcere, si dice? Sì. Varie volte. Una volta, quando gli operai dell'agricoltura nelle vigne in California, loro hanno fatto lo sciopero, uno sciopero molto grande. Loro hanno fatto una dichiarazione chiedendo alle persone di non comprare le uve, perché loro hanno lavorato molto nei campi dei uvi, nelle vigne, e questi grandi signori che erano proprietari non hanno pagato bene, non hanno... La situazione era molto cattiva, dove loro dovevano dormire è cattiva, non c'erano dei toilette. Alcuni di questi uomini avevano famiglia, era una miseria. Allora, molte persone negli Stati Uniti hanno sostenuto questo sciopero. Io so per forse 5 anni non abbiamo toccato l'uva. Solo quando gli americani sono arrivati in Italia, la prima cosa che hanno fatto era mangiare le uve, perché non potevamo mangiare e non abbiamo fatto neanche. Oh, anche il vino di California, hanno cercato sempre il vino di New York o di Francia o Italia, ma non hanno toccato neanche il vino fatto dalle uve di California. E alla fine questi che hanno fatto lo sciopero, Cesar Chavez, noi abbiamo conosciuto personalmente Cesar Chavez, e Dorothy Day ha dato suo sostegno 100% a questi che hanno fatto lo sciopero. In quell'epoca avevo un fratello, padre francescano, e lui era una specie di cappellano a questo comitato che ha fatto lo sciopero. Forse voi avete sentito parlare di Cesar Chavez, che era l'organizzatore. Era molto amico del mio fratello e lui ha invitato il mio fratello di fare questa specie di cappellano, di accompagnarli, e lui lo ha fatto. Così abbiamo sentito molte cose a prima mano, come loro hanno fatto lo sciopero e quanto era difficile, le difficoltà. Sì. Nostre suore erano un po' coinvolte in questo perché il comitato dello sciopero alloggiato in nostra casa madre in California. Così abbiamo conosciuto molte di queste persone. Anche Cesar Chavez è venuto. Dice che devo parlare di Dorothy e non di questo, ma questo è molto importante perché anche Dorothy Day era arrivato e ha voluto assistere allo sciopero. E c'è una foto molto famosa dove Dorothy è seduta qui e un soldato con fucile, un altro con fucile, e lei non si muove. E dopo lei ha messo nel carcere e le persone amiche hanno detto: ma era difficile per te, and, come era? E lei ha detto: io sono stato in prigioni che erano migliori. Questo in California non sono buoni. Però è stato varie volte in prigioni, in carcere, sì. Ma ha preso così. Ci sono altre fotografie famose di Dorothy, di quando era giovane, bella, giornalista, sigaretta. Ho provato di trovare quella foto di portare qui, ma non, una volta lo aveva, ma non potevo trovarla. È molto bella, giovane donna, fumando, leggendo. E questa conversione che era pian piano non ha cambiato fondamentale la personalità. Sempre aveva questa personalità, la forza, la convinzione di fare la cosa che in quel momento lei ha visto come giusta. E così ha fatto, e non aveva paura. Quando è stato una volta in carcere, era terribile. Tutti le prigionieri erano ammalate, e era un'esperienza molto triste, molto cattiva per lei. Per lei ha continuato, e alla fine mi pare che loro sono diventati stanchi di arrestarla e metterla in prigione. Non ha fatto... Scusi. What do you say? Sì, questo è il libro, foto. È un disegno, ma così più o meno era l'immagine di Dorothy Day quando era giovane, con la sigaretta. Non è cattivo che si fuma, solo che è male per la salute. Io non ho fumato mai e adesso ho questo raffreddore. Non è giusto. Adesso cambiamo oratore per un momento.
Avete sentito il nostro Rosmezzi, ha detto tante cose molto interessanti, perché si intrecciano due vite sempre sullo sfondo della superpotenza. Non bisogna dimenticare che questo accade non in Polonia o in Bulgaria, accade negli Stati Uniti d'America, quindi gli scioperi là non è una cosa così semplice. Quando cita questa rivista, Catholic Work, è una cosa insomma molto impegnativa. La nostra Cristina Mattiello, che spero che conosciate, chi non la conosce è in grave deficienza, è una americanologa, cioè è una studiosa non di tutti gli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti e nel Nord America, esattamente di questo cattolicesimo, diciamo così, di frontiera, di opposizione, alternativo, non solo del cattolicesimo, ma insomma anche dei neri si è molto occupata, di questi movimenti che spesso noi ignoriamo, che sono dall'altra parte della barricata. Ha scritto tantissime volte anche su confronti, voi non leggete, ma lei ha scritto di qua. Per cui adesso è importante che la nostra Cristina ci inquadri quello che ha raccontato la nostra sorella qui, nel quadro più vasto dei movimenti alternativi, pacifisti o comunque vicini ai lavoratori, che hanno percorso come un filo rosso la storia degli Stati Uniti degli ultimi 50 anni e che spesso noi ignoriamo e perciò ci scoraggiamo, perché diciamo: cioè, invece ci sono delle cose, Adesso Cristina ce l'ha raccontato.
Grazie Luigi, sì. Chiaramente io parlo insomma in questo caso molto dall'esterno, qui modestamente ecco qualcosa ho provato, insomma mi sono collegata da sempre, ci tengo molto a, spero anzi di poter riprendere più attivamente, e per quanto riguarda questi temi è chiaro la testimonianza di Suor Rosemary è personale, io queste cose le ho un po' studiate, da qui ho incontrato alcuni Catholic Worker quando sono stata a New York, ho cercato di appunto conoscerli, però più che altro è un lavoro anche di studio quello che ho fatto qui, quindi un po' diverso chiaramente il modo in cui mi sono avvicinata a queste cose. E Catholic Worker mi sembra che sia importantissimo per dimostrare proprio oggi che sappiamo che tipo di politica nel mondo purtroppo il governo americano sta conducendo, di dimostrare proprio la tenacia, come diceva Luigi, di un piccolo movimento che da quando è nato, come dire, c'è sempre stato. Magari è chiaro che noi all'estero ne sappiamo pochissimo, è chiaro che non ce l'hanno fatta ad incidere, chiedevo anche a Suor Rosemary, e questo l'abbiamo visto, insomma anche diversi contatti che ancora ho negli Stati Uniti, tutti dicono che non è vero che non c'è stata un'opposizione, insomma un movimento pacifista alla fine c'è stato in tutto questo periodo drammatico che abbiamo vissuto, però non riesce a farsi sentire per tanti motivi che non è questa la sede di affrontare, però sono piccoli semi, come dire, sono fili importantissimi da tenere. Ecco, il Catholic Worker c'è sempre stato, magari un po' dietro le quinte in alcuni casi, però come dire, laddove c'è una scintilla di resistenza e opposizione, soprattutto alla politica militarista, perché poi il Catholic Worker è nato in realtà su tematiche sociali, non subito sul tema della non violenza. È nato nel 1933 e Dorothy Day, come ci ha detto Suor Rosemary, veniva da esperienze molto radicali, in un ambiente comunista newyorkese, era già una giornalista molto brillante, grande scrittrice, grande giornalista, fino alla fine della sua vita, negli ultimi giorni della sua vita, al di là poi delle sue scelte personali. Aveva partecipato alle esperienze più radicali, anche più interessanti, tipo giornali tipo The Masses, che erano anche molto collegati agli ambienti d'avanguardia, letterari, artistici, quindi aveva un background, una preparazione di questo tipo. E dopo appunto la conversione di cui ci ha parlato in modo così diretto, anche molto commovente, Suor Rosemary decide che anche i cattolici devono fare qualcosa, appunto proprio perché lei veniva dall'esperienza comunista, pensa che invece anche a partire dalla fede ci si può occupare di chi è emarginato. Pensiamo sempre che l'emarginazione negli Stati Uniti, la povertà negli Stati Uniti, per certi aspetti è più pesante che da noi, nel senso che al di là delle condizioni materiali c'è una considerazione da parte della società che non è necessariamente di pietà. Allora, non voglio dire che sia sempre di condanna, però indubbiamente c'è un atteggiamento molto più duro, perché qui, anche se poi i poveri lasciamo morire in mezzo alla strada, c'è sempre una sorta di remora per le nostre tradizioni, anche sia politiche che religiose, forse un po' più cauti. Invece lì occuparsi, già, cioè dire che bisognava occuparsi di chi muore di fame o dei senza tetto, era già una cosa veramente scandalosa in qualche modo. Nel 1930, anche se è un periodo in cui le politiche sociali poi ricominciava a fare, uno dei pochi periodi in cui si è fatta una politica sociale anche da parte del governo, no? Il periodo del New Deal. Comunque nel 1933, non a caso il 1 maggio esce questo giornale per la prima volta nella piazza che era la piazza storica del sindacato, Union Square a New York, e Dorothy Day fa questo primo volantinaggio. Il giornale è molto interessante, la testata è cambiata poco, è cambiata sempre su scelte molto precise. Io lo trovo un'esperienza veramente affascinante, forse proprio perché appunto anche qui ho cominciato quando ero molto più giovane a partecipare appunto all'esperienza di Con Nuovi Tempi, cioè l'idea del giornale così di movimento mi è molto congeniale. Questo lo trovo molto bello perché Dorothy Day ha sempre dato un'impronta molto netta, quasi dal primo numero, no? un giornale che sia al tempo stesso leggibile da tutti, quindi con articoli molto semplici, lo può leggere anche la povera gente, però nello stesso tempo che ha dietro una elaborazione forte, anche teorica. E su questo giornale ha scritto, per dire, anche Maritain a un certo punto, quindi ha ospitato veramente anche interventi di livello culturale molto alto. Però Dorothy Day, finché è vissuta, ha sempre voluto decidere lei a livello redazionale, perché questi due aspetti dovevano essere dosati molto bene, ci doveva essere sempre poi l'articolo di tipo personale. La poesia, perché anche Peter Moni scriveva molte poesie, l'ho messa alcune, mi pare, ho messo forse il primo testo in questo foglio che ho distribuito. Lui doveva esserci sempre qualcosa che anche l'ultima persona semianalfabeta poteva capire, poteva leggere, poteva sentire vicino. E quindi Dorothy Day, attraverso le pagine di questo giornale che è durato fino a oggi, che dura fino ad oggi, questo è ancora attuale, è stata, come dire, al tempo stesso una voce teorica di tutto il movimento pacifista, perché poi dalle tematiche sociali sono stati sempre più trascinati verso il tema della non violenza, quindi a livello anche teorico, e nello stesso tempo proprio quasi, no, la mamma di tutti, perché poteva rispondere sul giornale alle persone che proprio le chiedevano un consiglio, le chiedevano un aiuto. E dico solo, la faccio solo vedere la testata, dunque questi disegni anche erano molto belli, lo sono ancora, insomma, è una loro tradizione, hanno avuto tanti collaboratori, anche artisti che hanno collaborato, immagini di religiosità, Gesù nella bottega del falegname, quindi sempre accentuando il tema della povertà. La testata c'è, cioè, ovviamente Gesù Cristo, inizialmente si pensava agli operai, avevano pensato, poi nelle discussioni pensarono che ci doveva essere anche una donna e una rappresentante, e doveva essere presente anche il mondo contadino, quindi c'è stata la donna contadina, e poi l'operaio dopo un po' è diventato nero, perché negli Stati Uniti è un tema fortissimo, adesso anche da noi, ma insomma lì da loro è chiaro che questo doveva essere molto presente.
Anche quando Dorothy Day ha ospitato tanti poveri, era sulla strada di New York e altre città, con i senza tetti, povere persone emarginate, anche ha seguito una vita molto intellettuale. E era diventato una tradizione nel Catholic Worker di sempre avere dalla discussione, di leggere libri importanti, di invitare persone di nota, scrittori, scrittrici, eccetera. E lo fanno ancora. Quando le legge la vita di Dorothy Day in New York, ha chiamato tutti i grandi intellettuali del suo giorno. Sono stati riuniti al suo povero casa, e mentre che senza tetti avevano su cena, Dorothy e queste grandi persone hanno fatto la discussione sulla filosofia, sulla Sacra Scrittura, sui problemi sociali, eccetera. È una combinazione che The Catholic Worker prova di continuare. Così in generale, ogni casa Catholic Worker prova di fare anche un programma. Non tutti fanno molto molto bene, ma provano di invitare persone che possono discutere un tema sociale o un libro importante, o invitano una persona di nota di spiegare qualcosa, di iniziare discussione. È molto interessante che non ha perso questo senso di giornalista, di intellettuale. Oh, sì, penso che ogni, Clarita mi ricorda da dire che ogni comunità Catholic Worker ha qualche pubblicazione. Alcuni hanno newsletter o piccolo giornale, alcuni soltanto scrivono una foglia di carta e mandano come lettera, ma provano di continuare questo costume. Sì, Catholic worker in Los Angeles, quella città che è pieno di miseria, loro hanno chiamato il loro piccolo periodico The Catholic Agitator. Agitatore, perché qual volta forse molte persone pensano che loro vanno un po' troppo vicino a cose che forse non si deve toccare in questa maniera, e pensa che forse Dorothy Day non sarebbe molto contenta di questo. Per esempio, Dorothy Day mai ha fatto una critica severa o amara dalle personaggi della Chiesa, neanche di un cardinale o vescovo. Ha coltivato un tipo di rispetto anche quando ha seguito sua strada, ha fatto, per esempio, aveva coraggio in scrivere, ma mai ha scritto cose negative o distruttive di queste persone. E qua e là è capitato un po' in alcune un po' la vita dopo questi rimprovi. E, ci sono molte belle le lettere o piccoli circolari che pubblicano questi casi di Catholic Worker. Un'altra cosa interessante è che molti vengono, giovani che vogliono fare un anno, 6 mesi, 3 mesi o un'estate. Molti pochi rimangono. E Dorothy stessa ha detto, ed io non so bene questa parola in italiano, che questo movimento Catholic Worker sarebbe come un vaglia, c'è questa parola? La sieve. Mi sembra che ho cercato questo. Io ho trovato questa parola in dizionario, ma non so se è buono. C'è una cosa che vaglio, un vaglio? Sì, sì, no. È come un sil. Si pone, per esempio, la rina. Ah, sì. Qual è la parola? Ha detto che Catholic Worker sarebbe così, perché molti vengono, pochi rimangono. E questo è vero. La vita di fare questa dedicazione per un periodo esteso è difficile. Questi giovani, forse dell'università o di altre scuole, vengono per 6 settimane, per un mese, è pieno di entusiasmo. Ma il letto non è molto confortabile, il cibo non è molto buono, non c'è molto tempo libero, bisogna lavorare. E tutto questo, e allora la vita non è così attrattiva come hanno pensato, ma ci sono sempre alcune che rimangono. Se vengono 10 per l'estate, forse rimangono 2 o 3. È molto bello. Ma questa era la profezia di Dorothy Day. Ha visto come questo capiterà, interessante. Ci sono alcuni che hanno dedicato la vita, certamente, ma non dicono ho fatto la dedicazione per la vita, no, però rimangono, e è proprio loro vocazione. Per esempio, la coppia giovane in Las Vegas hanno adottato 2 figli perché non potevano avere figli. Loro forse si dedicano per la vita alla Catholic Worker. È un tipo speciale, perché hanno famiglia, non possono fare le cose che ha fatto Dorothy Day. Però hanno stabilito questa casa, ricevono alcune persone, non, generalmente non per passare la notte, ma durante la giornata, assistono a cercare lavoro, assistono a registrare i bambini nella scuola, tutti questi servizi che sono importanti. Ma in generale questo è temporanea. Loro hanno un'attività che si chiama, come molte altre istituzioni di Catholic Worker, cosiddetto bread line o soup line. E loro vanno a un parco e hanno il permesso della città di fare questo, e tutti che vogliono mangiare possono venire. Molte persone povere vengono e ricevono per esempio pane che la panaderia della città dona al Catholic Worker, loro ricevono molte, molte cose buone, anche alcune cose eleganti che un mercato di nota non può vendere più perché la mela ha un piccolo difetto o così. Sì, allora loro presentano a questi poveri sulla strada e loro fanno un bel pranzo o colazione, quello che fanno. E questo è molto lavoro e ci sono dei volontariati che assistono, per esempio conosciamo una donna che va ogni sabato già da anni a servire a questo cosiddetto soup line. Questa è un'attività che fa varie case di Catholic Worker negli Stati Uniti. Una volta al mese preparano anche una scatola di cibo per una famiglia povera e portano a loro casa. Questi atti di assistenza fanno sempre in un modo o altro, quasi ogni casa di Catholic Worker. L'ospitalità è diversa. Dipende un po' del quanto grande è la casa. E generalmente, per esempio in Las Vegas, la diocesi ha assistito in costruire una casa per loro e loro possono ricevere, diciamo, una famiglia con 2 o 3 bambini finché le persone del Catholic Worker possono trovare o un lavoro o un appartamento o scuola per i bambini, assistono a questa famiglia e dopo 2 o 3 settimane loro possono andare più o meno bene e accettano altri. Non è che possono accettare un grande gruppo, è molto bello perché loro fanno quello che possono fare. Noi tutti possiamo fare questo, sarebbe molto meglio nel mondo.
Dopo c'è Cristina che deve aggiungere una cosa.
Sì, due cose brevissime, perché non so se, cioè forse diamo un po' troppo per scontato che sia stato chiarito questo punto. Cioè i Catholic Worker fanno una scelta di povertà integrale, cioè la loro vita non è partecipare ad un movimento dall'esterno o comunque soltanto una militanza di tipo religioso e politico, è proprio una scelta di vita, anche per questo forse è difficile che restino, è una povertà assoluta, a volte si può arrivare anche a dover chiedere l'elemosina, cioè i Catholic Worker non hanno assolutamente nulla, vivono in queste case che chiamano House of Hospitality e case di ospitalità insieme ai poveri assolutamente come tutti loro, anche chi scrive sul giornale, quindi mangiando alla stessa mensa che preparano per i senza tetto. A New York, volevo solo dire una cosa, funzionava anche come dormitorio, c'erano anche i letti, questa casa per esempio l'ho vista, e era la casa storica dove è nato il movimento e il sindaco Giuliani che penso conosciamo tutti, con una scusa l'ha fatta chiudere, cioè con questa operazione di bonifica del centro di New York, insomma si sono dovuti spostare qualche anno fa. E poi un'altra cosa, poi così lascio direttamente la parola a Suor Rosemary, tornando alla non violenza, volevo sottolineare il fatto che appunto i Catholic Worker sono stati proprio gli iniziatori, perché poi da queste tematiche sociali, lo stesso fatto della guerra, poi la bomba atomica, li ha portati a spostarsi sempre di più su quel versante. Quindi lì sono stati come la radice di tutto ciò che c'è stato dopo, in qualche modo anche dell'esperienza di Suor Rosemary, sia dal punto di vista della non violenza così teorica e spirituale, sul piano spirituale, sia dal punto di vista della non violenza che diventa a livello politico disobbedienza civile, perché forse non tutti sanno che le famose cartoline bruciate per la chiamata della guerra in Vietnam, i primi sono stati i Casoli Cuerca, sono loro che hanno inventato questa cosa. E così il rifiuto, per esempio, di dopo la seconda guerra mondiale, negli anni della guerra fredda, di partecipare a delle esercitazioni antinucleari che cominciavano ad inventarsi sempre per tenere l'allarme, insomma, un po' come fanno oggi, quest'idea dell'attacco, no? E loro si sono rifiutati proprio dicendo che questo creava un clima che non era, e sono stati arrestati, quindi a volte, voglio dire, questo movimento partecipa anche in questo modo, il boicottaggio, come diceva Rosmarie, sono sempre stati presenti poi agli scioperi, in qualche modo, anche con diversi conflitti con le componenti, quelle che ci sono, sindacali e politiche di sinistra, perché comunque ci sono un po' ancora negli Stati Uniti, sempre con qualche riserva, però loro, insomma, se c'è uno sciopero ci stanno sempre, sarà per dare da mangiare agli scioperanti, sarà per solidarietà politica, comunque effettivamente è un movimento veramente che non si risparmia mai, insomma, e si espone continuamente. Dorothy Day è stata sotto sorveglianza continua dell'FBI, continua, negli anni della guerra fredda, ispezioni, eccetera, non sono mai riusciti a trovare nulla, ovviamente, un movimento non violento, però sempre, sempre molto nel mirino, insomma.
No, adesso chiediamo al popolo, va bene. No, se il popolo di Dio qui ha qualche domanda da fare alle nostre relatrici, sarebbe interessante, no? Sentire.
Volevo sapere se Dorothy Day si collegava in qualche modo, fa mai riferimento all'esperienza di Hull House di Jane Addams, che però veniva Jane Addams di Chicago, e l'esperienza di Hull House, che pure è diversa perché non c'è scelta di povertà, però appunto è questo centro sociale formativo integrato appunto in un quartiere di immigrati molto povero di Chicago, in cui appunto tutte donne, o sopra di maggioranza donne, avevano organizzato appunto questa casa aperta ai poveri, insomma. E però, vabbè, Jane Addams muore nel 35, però in realtà Hull House dura fino agli anni 60. Volevo sapere se c'era un qualche collegamento con l'esperienza anche di Dorothy Day o no, o se Dorothy Day anche cita mai Jane Addams, parla di Jane Addams come un esempio per lei o no, ecco.
No, io volevo sapere, sembra molto sorprendente che un giornale nato nel 1933 continui ancora oggi nello stesso modo, mentre il mondo è straordinariamente cambiato anche nella comunicazione, eccetera. Sembra una cosa quasi miracolosa. Com'è possibile che continui, è chiaro che i poveri ci sono sempre e le guerre ci sono sempre, ma che continui questo stile uguale, sembrerebbe, o molto simile a quello originario, con un cambiamento così radicale che c'è stato nel tempo. È un fenomeno strano, insomma, impressionante.
Io, piuttosto di domandare, voglio dire una cosa. Quando ho conosciuto Dorothy Day, era nel 65, credo, c'era il Concilio Vaticano II e c'era un gruppo di 20 donne che facevano in digiuno, credo era Suore di Priscilla, pregando che il Signore ispiri il Concilio Vaticano II di dire delle cose giuste contro la guerra, per i poveri, eccetera. E io facevo il tramite di loro e la posta loro arrivava a casa mia, per esempio, e l'ho sempre rivisto, è stata per me una cosa importantissima. Quando ho saputo che stasera si parla di lei, è successo che sono riuscita a venire, anche se non sto bene, anche se abbiamo tanti. E se posso, dopo posso dire ancora un'altra cosa, non voglio parlare troppo, soltanto sono contenta di stare qui e voglio ringraziare Rosmarie, che ha fatto lo sforzo veramente. E siamo veramente contenti e ringraziamo il Signore.
questo che lui ha detto all'inizio, come recuperare la memoria, non la memoria, perché non sta nella memoria, come recuperare la storia che ci è negata. Noi abbiamo una visione di che negli Stati Uniti non c'era un processo di persecuzione al movimento popolare, per usare una categoria latinoamericana. E a me mi pare che non possiamo dire che questi movimenti non hanno incisi sulla società. Hanno inciso tanto che c'è una storia permanente di repressione. Noi sappiamo che i governi, specialmente i governi dittatoriali, anche gli Stati Uniti, è una dittatura di fatto, e non perseguitano di grazia, anzi, per perseguitare. Perseguitano perché hanno certezza che questo movimento, anche quando sta all'inizio, può essere piccolo, però ha dentro di sé la possibilità di questionare profondamente e generare il cambio. È un momento, anche il momento storico che viviamo, come lui ha detto all'inizio, di fare molta attenzione a questo. Di fatto siamo derottati varie volte nella storia, però siamo derottati, sconfitti, grazie. Siamo sconfitti nella storia, però varie volte, che significa che c'è un processo di resurrezione e il potere imperiale dell'epoca ha l'obbligo, si sente nell'obbligo di fare la guerra e eliminare il movimento di nuovo. E questo è importante sapere, che se noi siamo qui e siamo gli eredi legittimi di queste persone. Ci sono quelli che dicono che Dorothy Day ha influenzato parecchi, perché parecchi missionari nordamericani hanno andato a America Latina. Si può pensare quale relazione entre Dorothy Day e dei movimenti come la pastorale operaria. Senza dubbio che ha una relazione entre il movimento Catholic Worker, Dorothy Day, e la pastorale operaria in America Latina. Scusa.
Un'altra relazione volevo chiedere io anche col movimento femminista, cioè in che modo Dorothy Day abbia partecipato al movimento femminista.
Non so, voi non ha fatto, grazie a Dio, domande che richiedono una risposta, però posso commentare che ogni casa di Catholic Worker è diversa. Lei non ha scritto una regola, ha fatto un esempio. La sua vita era sua regola. Per esempio, la casa in Las Vegas è stata fondata da una famiglia, non di una persona sola. Moglie, marito, due figli adottati. Loro hanno cominciato con l'assistenza del centro francescano che in quei anni noi abbiamo avuto. Hanno cominciato questo lavoro. Loro fanno ogni giorno questo soup line che già ho descritto. Continuano, non ho detto questo, che servono ogni mattina pane e qualche altra cosa ai persone povere. E anche, per esempio, la tendenza intellettuale, loro continuano in questo momento, ogni sabato mattina o verso mezzogiorno, fanno un gruppo di studio di un programma che è stato pubblicato dal centro francescano dove io ho lavorato molto, quel libro di un'altra suora e io abbiamo scritto insieme. Loro studiano questo e fanno azione per la pace, fanno la veglia della pace sulla strada davanti all'edificio federale, fanno queste cose nella tradizione di Dorothy Day. E, provano tanto possibile con una famiglia naturalmente sarebbe diversa che con una persona che non ha l'obbligo di una famiglia. Così è l'ispirazione, l'esempio, non è una regola.
Penso che ci sia un collegamento comunque. Loro, i Catholic Quaker per esempio, sono collegati anche molte quaccheri, no? Quindi le correnti a livello di base, il protestantesimo più attivo sui temi della non violenza è sempre stato molto vicino ai Catholic Quaker, anche al di là insomma delle relazioni ufficiali. Quindi credo che tutti questi fili social gospel sicuramente si sono intrecciati. Però è vero, come ha sottolineato Suor Rosemary, che sul piano formale Dorothy Day ha sempre tenuto molto a mantenersi a livello teologico ed ecclesiale nell'ortodossia. Non ha mai voluto accettare nessun livello, non dico di scontro, ma neanche di critica rispetto alla gerarchia cattolica negli Stati Uniti. Quindi questo sicuramente poi non ha considerato. Questo stesso discorso si può fare anche per tutte le componenti politiche. Lei per esempio era estremamente amica di Mike Gold, che negli anni 30 è stato un grande leader comunista ebreo, suo amico personale, si sono rincontrati varie volte, lei ha vissuto tutta quell'esperienza. La sinistra newyorkese in particolare la considerava spesso una traditrice, insomma l'aveva, no? E quindi ci sono stati dei conflitti, però poi in realtà si ritrovavano sempre. Ecco, quindi un rapporto con tutte queste componenti che non si è mai interrotto, che però nel momento in cui lei ha fatto una scelta di adesione sicuramente formale all'ortodossia cattolica, in qualche modo lei stessa non ha più sottolineato. Ecco, infatti io non l'avevo esplicitato quando dicevo negli scioperi, poi il Catholic Quaker ci stanno sempre. Allora, a volte era anche occasione di polemica, perché state qui voi che poi magari non dite questo e questo. Però poi di fatto, siccome loro ci stavano, alla fine anche con le componenti più radicali del sindacale, per esempio del movimento sindacale, poi il contatto ci stava. Ecco. Però sul piano teorico, nel momento in cui Dorothy Day ha fatto la svolta, questo vale anche per il femminismo, lei non si è mai voluta, diciamo, compromettere con quel tipo di teorie. Nella prassi, ripeto, anche Mike Gold ha continuato a vedere fino al momento della morte di lui, quindi insomma i fili ci sono sempre stati.
Volevo sapere, visto che queste case di Dorothy Gray, Day, scusate, offrono cibo e pensano anche a provvedere a qualche sistemazione da un punto di vista lavorativo dei loro ospiti, se si avvalgono della collaborazione, di legali, oppure hanno delle donazioni come per provvedere appunto a questi bisogni.
Posso dire che in Los Angeles e anche in Las Vegas, le due città che conosco meglio, loro ricevono un buon sostegno. Ci sono molte persone che non possono fare la cosa diretta, non possono andare alla strada e dar cibo a una persona senza tetto, però hanno del denaro. E io so che nostra casa di Catholic Worker in Las Vegas riceve abbastanza. E una volta la signora che gestisce questa casa mi ha detto: se voi due con il loro lavoro francescano hanno bisogno di soldi, parli con me, perché noi riceviamo abbastanza. E possiamo condividere con voi. Era molto gentile perché loro hanno ricevuto alcune somme molto buone. Due volte all'anno scrivono una lettera chiedendo donazione, eccetera. E molte persone rispondono perché è anche un lavoro che si vede questo. Sono sulla strada per la veglia, per la pace. Un anno raccontato questo contro la guerra in Iraq. I francescani, noi due francescani, non abbiamo più i francescani in Las Vegas, hanno dovuto lasciare nostra parrocchia, però questi del Catholic Worker, alcuni altri amiche e amici, facciamo una veglia davanti all'edificio federale e sono questi giovani di Catholic Worker che hanno organizzato questo, anche loro hanno più possibilità. Sono riconosciuto dal governo come personaggio legale, si dice questo? Personalità legale. Allora non devono pagare, per esempio, tax, la tassa. In Las Vegas abbiamo, nello stato di Nevada e certamente in altri stati, c'è la tassa su quasi tutte le cose che si compra, non sul cibo, però adesso discutono e una volta hanno discusso e noi del nostro centro francescano hanno lottato contro questa tassa sul cibo e fino adesso non hanno fatto. Ma loro hanno questo status che non devono pagare le tasse. E ci hanno offerto quando noi, per esempio, vogliamo comprare qualcosa che forse costerebbe più, loro lo fanno per noi, per evitare pagare questo governo che fa guerra dove non è necessaria e che è così ingiusta. Dorothy Day non voleva fare questo, lei voleva pagare tax, ha detto è il nostro dovere come cittadini. Così nostro Catholic Worker ha deviato un po' di questo insegnamento, che si può capire. Perché ogni casa, ogni comunità fa il suo sistema, il suo metodo, sua strada. E questa è la cosa bella, non c'è una regola scritta, è la vita, seguono una vita e si adattano alle situazioni e condizioni della vita che si presenta.
Voglio dire anche che io sono evangelica e Dorothy lo sapeva dall'inizio, abbiamo sempre lavorato insieme, sono stata negli Stati Uniti nel 69 e sono stata al suo centro ma tante volte, e mi ha aperto delle porte, abbiamo fatto delle cose bellissime insieme e avevo un grande rispetto, e è stata un po' una mia madre spirituale. Io sono anziana, ma lei era ancora più anziana di me. Quando ci siamo conosciuti non ero anziana. E ci sono pieni di gratitudine per il suo movimento, per tutto quello che hanno fatto e continuano a fare. E io credo che l'indirizzo sia sempre quello. C'ho l'ultimo Catholic Worker che mi è arrivato, arriva sempre dopo 3 mesi, perché lo mandano per posta, con la nave, in maniera economica, no? C'è ancora l'indirizzo di 36 First Street, c'è tutto, i proprietari eccetera, in maniera che non devono pagare tasse, non rimangono al soglio della povertà, e così questo è un movimento che non deve pagare tasse perché non ha soldi, non possiede per pagare tasse, ecco. C'è tutto un sistema molto, molto bello, molto collegiale anche. E per i vescovi io, sì, lei non li ha criticati per la fede, però per la politica sì, cioè nel Catholic Worker c'erano dei pezzi, e c'erano ancora molto coraggiosi quando un vescovo sbaglia per la pace o per la guerra, cose così, o contro i poveri, loro lo dicono molto chiaro, non hanno peli sulla bocca, allora, non in maniera distruttiva, negativa, in maniera, la non violenza è veramente, è lotta con amore, è lotta amando, ha detto Gesù, amate i vostri nemici, dunque mai mai distruggere l'altro, attaccare l'altro con violenza, ma cercare di convincerlo, e è stato anche un grande esempio di non violenza, Dorothea, l'ho visto poi a Roma, già nel 67 c'era un convegno mondiale dei laici, credo, e dopo l'ho visto ancora, insomma, sempre sempre questo esempio che è stato davanti agli occhi miei, e questa onorata e contenta di essere stata veramente così vicino a lei tante volte. E vorrei fare un appello a tutti quanti, non abbandonate la non violenza, la non violenza è l'unica strada che c'è davanti, non possiamo, e l'autorità l'ha detto chiaro, e il Catholic Work continua a dire con molto chiaro in tutti i suoi articoli di fondo che questa è la via, dobbiamo esplorarlo come si è esplorato la guerra, si è imparata la guerra, e quanti stanno insegnando la guerra, bisogna continuare a insegnare la pace, la non violenza attiva, costruttiva, creativa, come diceva Jean Gos, che anche c'è stato i legami anche con i Gos, con Dorothea Day, sono i legami della non violenza, io faccio parte del movimento internazionale della riconciliazione che passa anche dei momenti difficili, stiamo passando un momento difficile, però lavorare insieme è quello che si può per il mondo migliore, il mondo dell'amore di Dio, che così costruisce piccolo piccolo, passo a passo. Grazie.
Ci abbiamo qualche altro? Certo, Marinella.
Io volevo sapere qualcosa sulla spiritualità di questa donna, cioè dove attingeva questa forza interiore, immagino, per andare incontro a questi uomini, a questi grandi, no? E proprio anche sul suo stile di preghiera, su come era arrivata a questa fede.
Certamente ha praticato una spiritualità molto profonda. Anche quando era giovane, scrive in sua autobiografia, che voi avete qui sulla tavola, che amava andare in chiesa. È andata alla chiesa inglese, episcopale, e per un periodo anche ai metodisti. Amava i salmi, la musica, voleva molte volte soltanto rimanere in chiesa, l'atmosfera, scrive dall'incenso, che ha amato, che è rimasto un po' fragante in sui vestiti, scrive di queste cose. Era molto sensibile alla religione, anche se non ha capito totalmente la direzione della sua vita. Era più tardi che si era incontrato con una suora e un'amica che tutti e due hanno guidato un po' a Dorothea Day alla Chiesa Cattolica, che ha costato molto quando lei ha fatto questo passo. Ha quasi finito questa connessione con Forster, e lei ha già saputo e scrive di questo. Se faccio questo passo è finito, lui non viene più, perché lui era radicale anticristianesimo. Ma lei ha visto la verità e ha seguito questo via, e bisogna ammirare questo.
Solo un'ultima cosa mi veniva in mente, che forse qui può essere importante ricordare, anche nelle azioni di disobbedienza civile, Catholic Work mantengono questo spirito anche così di questo tentativo di trasmettere sempre un'idea di non violenza, anche proprio dal punto di vista personale. per cui si raccontano poi molti episodi. Questo è un po' tipico anche di tutta l'esperienza francescana a cui appartiene Rosemary, in cui magari è chiaro che arriva la polizia oppure sono schedati, addirittura sono arrestati, però è quasi tipico di questo movimento il fatto che poi le singole persone, anche dei militari, quando fanno per esempio le azioni davanti all'inizio, loro le facevano soprattutto si sono mobilitati dopo Hiroshima, hanno cominciato queste proteste anche più, voglio dire, eclatanti sul piano politico, però poi alla fine il contatto umano quasi sempre veniva trovato, per cui con le stesse persone che poi magari li arrestavano, li dovevano arrestare, però il dialogo lo continuavano a cercare sempre. Molto spesso queste persone esprimevano addirittura rispetto per loro e come dire, cercavano una comunicazione, quindi io credo che il loro modo di comunicare anche la spiritualità sia un po' passi pure per questi canali, no? Un messaggio di non violenza che è sempre presente sul piano personale, anche nei momenti di maggiore tensione.
Carita mi ricorda di raccontare alcune cose un po' personali della mia connessione con Dorothy Day. Io ho già detto che avevo un fratello che era padre francescano, molto molto buono. Lui era molto amico di Dorothy Day. Era professore di filosofia all'Università di Berkeley. Ma come lui ha dato sostegno a questo movimento, ha assistito a fondare varie case di Dorothy Day, eccetera, eccetera. Mio fratello è un altro sacerdote che si può trovare nella vita di Dorothy Day. Loro, John Hugo si chiamava, se voi avete letto il libro, forse voi siete incontrati con questo nome. Tutti e due hanno perso tutto, mio fratello non poteva insegnare più, è stato dato una parrocchia molto piccola, molto povera, di quasi tutti i migranti, ma lui ha accettato, era un parroco proprio buono a queste genti poveri. Verso la fine della sua vita avevo un po' più rispetto e lui poteva insegnare, essere professore di nuovo all'Università di Berkeley in California nei ultimi anni. Ma era così. Si dice che nessuna azione buona rimane senza punizione. È vero. Proviamo di fare le cose buone e vieni ostacoli, vieni difficoltà, però dobbiamo farlo lo stesso. E adesso, non è molto modesta quando io dico questo, ma in Oakland, che è vicino a San Francisco, all'altra parte della ponte sul San Francisco Bay, hanno fatto un mural grande, dipinto sul muro molto grande, di tutti i personaggi che erano importanti in quella regione di Oakland, di San Francisco, questo. E c'è il mio fratello in questo muro. Era molto bello vederlo lì, yeah. Insieme con Cesar Chavez. Così.
Possiamo concludere con tanta ricchezza di vita, non di teoria, ed anche di riconoscenza a queste persone che ci sono state fatte rivivere così in mezzo a noi e che ci danno anche luce, forza, strada, insegnamento. Questo cammino che stiamo facendo quest'anno è un po' questo, una scuola di pace in cui i maestri grandi ci sono raccontati da chi li ha conosciuti, dai loro discepoli o, come questa sera, da chi ha camminato un pezzo di strada assieme a loro. Quindi c'è un appuntamento prossimo che avremo il secondo giovedì di maggio, in cui incontreremo Paul Gaultier, a sua volta anche lui grande maestro di testimonianza della Chiesa dei poveri e di fedeltà al Vangelo, anche lui tanto dimenticato. Ci saranno a parlarcene Antonio Thierry, Pasquale Ianna Morelli e altri. Rosemary dice non addio, arrivederci sempre. E ci teniamo. Chi poi adesso si vuole anche trattenere insieme, possiamo anche andare a continuare qui al Biondo Tevere a prendere la pizza insieme, a continuare questa convivialità, fraternità e sorellità, che è veramente un dono eccezionale che riceviamo ancora una volta, abbiamo ricevuto ancora una volta. Grazie e arrivederci. Tutte piccole sorelle queste, tutte piccole sorelle, con tre gambe, con due gambe, ma con tutte piccole sorelle.
Con tre gambe.
Sole.
Ciao.
Ciao. Non mi ricordo di
Marjolaine.
Bienvenuto. Ci resti a mangiare con noi?
L'altro, in questa sorta di nebbia interiore, qui non lo posso esprimere bene, vi rimando a un testo, questo lo posso indicare, che conoscerete, di Martin Buber,